applauso previo, diciamo che speriamo di non deludervi. Sì, io penso che questo che ha detto Piero, cioè dell'unità delle dimensioni in Don Giuseppe, sia una cosa che per tutti quelli che l'hanno conosciuto è assolutamente evidente. Per cui poi un po' ci si divide gli argomenti per poterne parlare, per riuscire ad avere un filo su cui parlare, però le due cose, il servizio all'uomo, alla città, alla vita civile e il servizio a Dio, la dimensione religiosa, la dimensione di fede, sono continuamente che si rincorrono in Don Giuseppe. E penso che non solo si debba dire che c'era una grande unità nel suo pensiero rispetto a questi due temi qua, ma anche una grande unità nella sua persona, cioè non è che avesse una vita religiosa da una parte e poi degli impegni istituzionali o alcune avventure politiche in cui si è infilato o cose che gli sono capitate da un'altra. Ha vissuto molto fortemente l'attività più civile o anche di impegno verso una comunità religiosa con cui aveva delle responsabilità, comunque un'attività sua più ad extra, più esterna, più a trafficare con le persone, con le cose, le ha vissute con una grande vita interiore e una grande ricerca interiore di Dio. E in questo senso, appunto, quindi un po' le due voci penso che si rincorreranno. Ora, se ripeto alcune cose di Sandro, avrete pazienza, perché è facile che poi ci si riprenda uno con l'altro. Io pensavo di partire, penso di essere così, dire delle cose anche semplici, non è che farò un discorso tanto teologico di fondo, proprio perché si potrebbe cercare di penetrare il pensiero di Dio in Don Giuseppe, la sua visione di Dio, della Chiesa, della... Io provo a, ho pensato a una pista che adesso inizierebbe così, cioè dire Dossetti a servizio di Dio penso che possa significare prima di tutto dire dell'attenzione di Don Giuseppe, di Dossetti, perché è anche prima di diventare prete, anzi diventare prete una cosa anche abbastanza tarda in lui, è l'attenzione sua a dare spazio a Dio. E qua faccio cerco di spiegare cosa voglio dire, cioè che ha creduto veramente in Dio. E questo elemento qua è ineliminabile nella sua testimonianza, questa forza di rapporto con il suo Signore. E allora l'immagine che userei per questo è quella di una vita religiosa come una vita che può avere uno sfondo di pensieri, di concetti che indirizzano una vita. E si può essere religiosi, si può avere una vita cristiana avendo questo sfondo alle spalle che orienta nelle cose anche più importanti, quindi non so, l'importanza della vita donata da Dio, la creazione, quello che esiste arriva da una volontà buona di un Dio creatore, la resurrezione, la morte che non è l'ultima parola, l'esigenza di voler bene, di amare, non so, alcuni grossi punti di riferimento dove una persona può vivere e che gli sono utili per, insomma, nelle scelte della vita anche avere un po' un riferimento. Se devi pensare come muoverti, insomma, la necessità di amare ti dà un'unità di se hai dei grandi lutti, delle grandi questioni da attraversare, o diciamo che tutti nella nostra vita in qualche maniera ci incontriamo con la dimensione del dolore della morte, ti rifai alla risurrezione per ricollocarlo, dire sì, c'è questo, però poi c'è anche un tempo senza più dolore, una vita in Dio. Ecco, questi elementi qui però possono a volte essere veramente uno sfondo, diciamo, di cartapesta anche, cioè un qualche cosa che mi aiutano nella mia vita, mi fanno da contesto. Ma quando la vita stringe veramente, questo scenario, questa scenografia dove io ho infilato il mio percorso, può rivelarsi di cartapesta, può crollare questo scenario qua, quando non è più che devo dire, non so, è successo qualche cosa alla televisione, ma succede a me, succede a mia famiglia, succede al mio amico, quando il male ti tocca, insomma, quello che era un discorso di fede, un po' così di orientamento, può mostrarsi inefficace rispetto al peso della vita. Io penso che per Don Giuseppe sia stato fondamentale invece scoprire che il suo credere e sentire che non era uno scenario di cartapesta, che al momento in cui la vita si fa difficile ti appoggi e questo qua crolla e si mostra finto, ma una sua esperienza della verità della fede come un qualche cosa dove veramente nei punti più faticosi della vita e dell'esistenza, se ti appoggi tiene, perché non è un'idea teologica, non è un'etica, ma è questa persona di Dio, questo tu, questa realtà che tu senti interiormente e che ti guida, che ti ama, che ti... Ecco, questo rapporto personale, questa fede così salda, credo che sia stato un elemento fondamentalissimo per lui, e che da questo rapporto così proprio io-tu, cioè che la fede non è come un patrimonio di credenze, ma è qualcuno a cui ti rivolgi e che ascolti, un rapporto vero, questa dimensione qua sia stata la fonte di tante conseguenze nel modo di intendere la vita e le cose. E tante volte si ricorda questo momento con le parole di sua mamma a 18 anni, la Sindone a Torino, questa visita, e disse: da come ho visto che guardava la Sindone ho capito di aver perso mio figlio, nel senso, questo sguardo che su questo, la Sindone, questo lenzuolo, diciamo, che si vorrebbe tenere la traccia di Gesù nel sepolcro, questo sguardo che in qualche maniera a 18 anni di un ragazzino, insomma ragazzino, comunque di un ragazzo che cercava un volto lì dietro, non un qualche cosa di miracolistico, fantasioso, ma cercava un qualcuno lì dietro, no? E spesso si fa un ponte con una cosa che io credo che sia anche vero, questo ponte, anche, anzi dovrei testimoniarlo per primo, il ponte con gli ultimi tempi della sua vita, perché l'ultimo anno è stato molto faticoso di operazioni, l'intestino, poi la ricanalizzazione, poi un ictus, poi insomma tante vicende, soprattutto dal 95, lui muore nel dicembre del 96. In questi tempi in ospedale, a un certo punto, noi facevamo servizio, gli eravamo vicini, aiutavamo, a un certo punto dicono: ma guarda sempre il crocifisso, perché un letto d'ospedale c'era il crocifisso lì davanti. E devo dire che io trovavo questo un pensiero un po' pio di qualche monaco, ma vabbè. Poi invece effettivamente devo ammettere che è vero così, che anzi sempre di più, che quando poi lui si era un po' più tranquillo, perché non c'erano terapie, pastiglie, traffici delle infermiere, tornava a guardare questo suo crocifisso davanti agli occhi. E quindi diciamo questo sguardo, adesso chiudo questo aspetto qua, era per dire che questa percezione di un rapporto con Dio come un tu personale, certo, forse se vogliamo usare questa immagine che ricorda un fatto all'inizio della sua vita o comunque all'inizio della sua maturità, è un fatto al termine, ecco, forse può essere rappresentativo, cioè la ricerca di questo volto, volto di Dio, volto di Gesù, volto della croce. Ecco, però questo non è solamente un fatto intimo e anche un po' pio di una persona devota, ha molte ripercussioni in Don Giuseppe. E quindi il mio itinerario da questo punto di partenza, adesso vorrei parlarvi di alcune ripercussioni, alcune conseguenze di questo rapporto così diretto. E il primo punto, io credo che si debba dire che per Don Giuseppe è la percezione che Dio appunto esiste e ti cerca e ha l'iniziativa. Non è la vita spirituale una conquista ascetica di ginnastica, di sforzo, di una moralità sempre più fine, un sacrificio che porta a essere sempre più virtuoso, per cui piano piano l'uomo raggiunge i livelli di Dio, ma la percezione invece che è il contrario, che è Dio, come un libro molto famoso di un ebreo titola, Dio alla ricerca dell'uomo, questa esperienza che è Dio che precede l'uomo. Questo è un punto fondamentale nel pensiero di Don Giuseppe, il primato della grazia. La grazia di Dio, quello che Dio vuole fare è prima di quello che l'uomo può cercare di mettere avanti. E quindi un'altra formula forse è che la vita cristiana, la vita spirituale è soprattutto risposta, non è tanto iniziativa, ma risposta. E quindi la grande attenzione ad ascoltare. Se Dio c'è, se Dio vuole inserirsi nell'umanità, nella vicenda degli uomini, nella storia, allora parla. E questo è tutta, diciamo, quello che uno potrebbe anche dire, la visione della Bibbia. Alla fine Don Giuseppe è stato un grande estimatore, sponsor, propugnatore della necessità di andare alla scrittura, di leggere la scrittura, la Bibbia, di conoscerla, di starci dentro, il Vangelo, di sciacquare la testa nel Vangelo, cioè permettere che il Vangelo con le sue categorie muova le nostre categorie. Ecco, questo pensiero che quando nella Chiesa si dice parola di Dio, si dice una cosa molto impegnativa e che va presa seriamente, è un punto fondamentale, direttamente successivo al fatto che Dio è qualcuno che c'è, con cui puoi entrare in contatto. Parla. E nella Bibbia, la Bibbia non è il catechismo della Chiesa Cattolica, né il catechismo attuale, né il catechismo di Pio X. Cioè non è una serie, non è un trattato di teologia, non è una serie di tesi, è un racconto, un grande racconto di vicende degli uomini, le più strane, anche a volte le più tortuose, a mostrare come dentro alla storia Dio si rivela e Dio si muove e Dio raggiunge gli uomini nelle loro vicende, le illumina, le corregge, tante storie, con la vicenda molto complessa degli uomini nella loro. Quindi questo primo aspetto è il primato della grazia, che Dio nella storia si manifesta, si muove e ha l'iniziativa, e non solo all'iniziativa esterna, ma anche interna, nel senso che nell'entrare in contatto con l'uomo gli dà le energie per rispondere. Non è solo un Dio che dice ama, ma che ti insegna ad amare, che ti muove, il primato della grazia. A un certo punto voglio leggervi anche alcune parole sue, perché mi sembra che, però faccio ancora un punto e poi inizio a leggere qualcosina. Il punto successivo è che noi abbiamo bisogno di ascoltare, ma non è facile ascoltare la voce di Dio, perché Dio non si rivela, diciamo, normalmente così, il fulmine che ti parla, che ti scuote, è molto silenziosa, è molto leggera l'operazione di Dio. Ci sono delle immagini in questa Bibbia bellissima, ecco, di Elia nella grotta, questo che c'è il fulmine, la tempesta, i tuoni, non è lì Dio, ma questa brezza leggera, che poi vuol dire nel tradotto quel perché questo Elia, scusate, la piccola parentesi, questo Elia che è tutto triste e con tantissimi problemi verso Dio, perché la sua situazione storica del suo popolo è ridotto a niente, quindi dice hanno tutti tradito, hanno tutti deragliato, e quella figura della brezza leggera, ed lì c'era Dio, dice da un lato che Dio non si muove in modi eclatanti, ma nel piccolo, nel silenzioso, è umile Dio nel suo muoversi. Ma anche vuole dire che anche se Elia non lo vedeva, in un piccolo resto, in alcune persone che erano rimaste fedeli, lì stava operando l'operazione di Dio nella storia. E, ecco, questa grazia, questa azione preveniente del Signore è leggera, non si impone. E cosa chiede all'uomo? È quello che anche la cosa che per Dossetti, quando parla della preghiera, dice che in fondo per pregare c'è bisogno di una sola cosa. Che cos'è questo preliminare? La confessione della propria piccolezza. Questo è quello che l'uomo ha bisogno di comprendere per entrare e capire i misteri di Dio. La preghiera per Dossetti non è solamente, è anche la preghiera liturgica, sono anche le formule, ma non sono le formule in sé, il pontificale, tutti i pizzi. La preghiera è soprattutto, prima di tutto, il dialogo con quel tu di cui parlavamo all'inizio. Questa è la preghiera, che è qualche cosa che è possibile in fondo all'uomo, perché c'è una scintilla di Dio in ogni uomo che cerca il Padre, che cerca questo contatto. L'uomo ha bisogno di comprendere la sua piccolezza. Finché l'uomo, diciamo, è l'uomo molto pieno di sé, vive anche senza Dio, e né lo cerca, né ha bisogno di cercarlo, né forse può trovarlo. E leggo su questo, c'è un testo suo, una frase del 44, dice: devo implorare spesso dal Signore che mi faccia conoscere il mio peccato, tutto il mio peccato. E c'è la tua polvere, la polvere di cui sei tessuto. Molto più tardi, nell'83, fa un discorso sul discepolato, 93, gli suoi 80 anni, 93 al centro di documentazione, dice: c'è una condizione preliminare per un cammino spirituale dietro al Signore, una sola, ma molto assoluta e imperativa, e soprattutto in sé quasi inesauribile, cioè vedere e riconoscere la propria miseria, con un realismo sempre più acuto e sempre più sofferto, ma anche sempre più sereno nel fondo. Questo lo sottolineo, sereno nel fondo. Non è che il discorso di Don Giuseppe vada nel pessimismo, l'uomo è proprio una schifezza, allora per fortuna che c'è Dio che mi salva. La percezione della tua miseria è serena, è la tua realtà umana, la tua creaturalità. Confessare i labirinti del proprio egoismo, la tortuosità delle proprie immondezze, le inguaribili sottigliezze della nostra ignavia, i tumulti della ira, delle invidie, la ragnatela delle doppiezze, gli accecamenti del nostro orgoglio. Si dirà: ma allora non è disperata questa condizione dell'uomo, non è troppo pessimistica? Ma né la disperazione né una fatua illusione sulla nostra innocenza sono vere. Che cosa dobbiamo tenere per vero dell'uomo? Un anelito consapevole, incessante, fortissimo alla conversione e alla redenzione. Non pensate come opera umana, ma come puro miracolo dell'onnipotenza divina che possiamo sperare e dobbiamo invocare. Dal profondo a te grido: Signore, Signore, ascolta la mia voce. E allora il varco si apre. Anzi, lo vediamo aprirsi e spalancarsi per ogni uomo che cerca e che busca, in ogni situazione. Vabbè, adesso, senza angoscia, senza opprimente senso di colpa, ma con lucida consapevolezza e fiduciosa speranza. L'abisso del peccato chiama la grazia. E quindi io sto parlando di un cammino interiore, poi dopo arrivo anche a degli altri aspetti che si ricollegano ancora forse in maniera più chiara con la sua dimensione anche storica e civile. Allora, la percezione di un tu a cui rivolgersi, la sicurezza che cerca l'uomo, che ha l'iniziativa, la necessità di mostrare, di credere, diciamo, avere la consapevolezza della propria piccolezza e aprirsi al dono di Dio. Ecco, questa dimensione qua, per Don Giuseppe, è una dimensione che piano piano anche matura sempre di più. E che porta, non so, ad esempio degli altri aspetti che sono tipici suoi, ad esempio che la dimensione del credente deve essere una dimensione, da un lato, di ascolto, di rivolgersi a questa voce di Dio, dall'altro di umiltà, perché sei piccolo, e dall'altro di ricerca incessante, non arrivi mai, cioè c'è questo tu che sempre ti può rilanciare, ti cerca. E quando lui, lasciato nel 52 la politica, una delle dimensioni, poi ci sarà l'appendice per l'amministrativa di Bologna, però ti lascia tutto, no? C'è la percezione che le difficoltà, questo penso che Sandro ne abbia parlato assolutamente, la difficoltà sono di vario genere, di percezione politica, ma anche di una mancanza di spazio nella società per i suoi didossetti, le sue speranze di rinnovamento, di riforma, di un'Italia che usciva dalla guerra, che aveva bisogno di trovare una forma democratica vera, una lotta alla povertà, una ridistribuzione delle terre, del reddito. Questa, la difficoltà e l'impreparazione del popolo italiano era anche per lui molto legata all'impreparazione della Chiesa, a una situazione della Chiesa che aveva bisogno assolutamente di una riforma. E qual era una delle dimensioni di questa crisi ecclesiale? Quella appunto di non aver seguito una pista di ascolto, ma di essersi a un certo punto convinta delle proprie forze, essersi compiaciuta di sé. Una Chiesa sicura della propria dottrina, della propria compattezza, e che quindi poteva andare a piano piano alla conquista del mondo e a portare la luce del Vangelo. Ecco, una, non so se si può dire così, però una percezione un po' imperialista del mondo della fede. Cioè, io con la mia sicurezza, con la forza della mia aggregazione ecclesiale, comunitaria, con le mie istituzioni, piano piano convinco, combatto i nemici, conquisto persone che non, mondi lontani che non conoscono la rivelazione biblica e del Vangelo, e piano piano porto la luce del Signore, ma sotto sotto tutto il protagonismo è ecclesiale. E questa Chiesa è un po' con i muscoli, questa Chiesa sicura di sé è anche una Chiesa che poi non si accorge del contesto in cui è. Questa difficoltà delle riforme, oppure appunto magari una delle critiche di Dossetti a dire: abbiamo spinto molto, abbiamo creduto nell'importanza dell'obbedienza, della moralità, della castità, però poi dopo non ci siamo accorti invece e abbiamo pensato che fosse troppo comunista o che l'attenzione al povero e allo sviluppo di chi è in una situazione di inferiorità, oppure nel gestire noi cristiani l'elemento civile e politico, gestire anche il soldo e non elaborare veramente una coscienza di contro la corruzione, una moralità pubblica nell'uso delle cose, col fatto che serviamo per il bene si poteva fare. Insomma, elabora delle critiche e sente una difficoltà nella concezione un po' di un mondo ecclesiale che era ancora quello prima del concilio. Sente una difficoltà che è la mancanza di quell'approccio che dicevo prima, che era personale ma anche che deve essere comunitario. Una Chiesa ha bisogno, per ritrovare più trasparenza a Dio, ha bisogno di essere più umile, più attenta, meno sicura di sé, contrario. Come l'uomo, per capire, ascoltare Dio, ha bisogno di ammettere la propria pochezza, anche la comunità ecclesiale ha bisogno continuamente di ammettere la propria pochezza, no? E di cercare le vie di Dio. Come il singolo deve cercare di ascoltare e nelle vie difficili della tua vita cercare di capire che cosa ti sta dicendo, dov'è lo Spirito Santo, dov'è la grazia di Dio. Anche l'aggregazione dei credenti, anche la Chiesa ha bisogno di comprendere le vie dello Spirito, che sono più grandi delle vie semplicemente, come si può dire, dell'appartenenza istituzionale. Non so se sono riuscito a spiegarmi. È molto importante per Don Giuseppe, ed è un seguito di quel discorso sul primato della grazia, Dio si offre. Ecco, Dio ha sempre nella storia della Bibbia scelto delle piccole cose per operare, E questo è anche il mistero dei sacramenti. I sacramenti in sé non è che uno può anche ridere. C'è un testo bellissimo per l'anno eucaristico sulla parola di Dio, sull'Eucaristia e la città, dove parla di parte da Voltaire che ride l'Eucaristia, nel senso che in sé è un segno talmente difficile da comprendere che la Chiesa non può pensare che sia ovvia la sua fede nella presenza di Gesù nel pane spezzato. Non puoi sentirla ovvia, quasi che se uno non ci crede devi capire che Dio si è legato, certamente che c'è una verità in quello che tu proclami, ma è un segno tenuissimo che ha bisogno della fede per essere creduto, no? Questa dimensione di leggerezza dell'opera di Dio, che continuamente mette a cimento la fede, la mette alla prova, è anche legata al battesimo, no? Il battesimo certamente è qualche cosa che muove, è un dono nell'anima, è una energia che c'è. Ma se io cosifico tutto, allora i battezzati sono uomini più, sono già, diciamo, un po' più alti, e poi li conto perché la Chiesa sono i battezzati. Allora i non battezzati, sì, magari sono molto bravi, però gli manca qualcosa, e in più sono altro dalla Chiesa. Questo impugnare l'economia di Dio, il modo in cui Dio si muove, è un atto di superbia, è un grande pericolo che la Chiesa può portare, mentre invece è molto importante che anche la Chiesa si faccia discepola e scopra le vie dello Spirito Santo. E questa è una dottrina, non è che lo pensi Dossè, è una dottrina classica della Chiesa, che lo Spirito Santo è più grande dei sacramenti, lo Spirito Santo è più grande, cioè non è che lo Spirito Santo opera solo nei battezzati nella Chiesa, lo Spirito Santo è dappertutto, magari in certe situazioni una persona un po' fa delle cose veramente profonde, poi magari anche le contraddice completamente, ma qual è il punto da cogliere? Che la Chiesa ha bisogno di stare all'ascolto, di vedere queste tracce di Dio e di inseguirle, e ne ha bisogno. Una Chiesa che si irrigidisce, che è troppo sicura di sé e si conta e va alla conquista, rischia che cercando di andare a conquistare gli spazi calpesta tutto quello che ha fatto lo Spirito Santo prima di lei, mentre invece ha bisogno la Chiesa di andare dietro alle porte che lo Spirito apre. Quindi dal primato della grazia, dell'opera di Dio, c'è l'umiltà del singolo e della Chiesa. C'è un altro aspetto che anche nel Concilio viene molto fuori, la povertà. La povertà per Dossetti, che certamente è una cosa in cui lui crede molto, lui cioè, ha fatto anche una vita poi molto povera. Ha cercato per la sua comunità, per quello che ha messo nelle richieste della nostra comunità, una parolina della regola che dice cercare la povertà materiale e intellettuale, di volere la povertà non solo per il singolo ma per la comunità nel suo insieme, cioè ha creduto molto al valore della povertà, ma non solo, anche forse perché la povertà è farti uguale a chi nella vita è in difficoltà. Però non è solo questo aspetto, diciamo, di solidarietà, di farti compagno di strada, è anche questo, ma ancor di più è una condizione esistenziale appunto per far spazio a Dio, perché se io alla fine, anche il singolo, il monaco, la comunità dei monaci, appunto l'istituzione, il potere, il soldo, le possibilità, la capacità di ragionamento, sono tutte cose che ti possono ingannare, cioè avere una coscienza di te è appunto così alta che non c'è più spazio per Dio. Quindi secondo me il valore della povertà per Don Giuseppe prima di tutto è teologico, prima ancora che è sociologico, no? Molto, è una via per permettere a Dio di agire di più. Mi piacerebbe, anche se forse è un po', forse è un po', anticipo qualche cosa, comunque vorrei leggere un testo che lui scrive nell'81, ma in questo non è la data, non è tanto importante, ma lo dice rispetto alla condizione umana, no? E alla situazione dell'uomo che si avvicina alla morte. Perché se uno volesse tirare le fila, almeno, forse lo potreste già congetturare da voi con queste premesse, che per Don Giuseppe se l'importante è l'opera di Dio, l'importante è che l'uomo obbedisca e si faccia strumento, forse è che il grande rischio invece quando l'uomo si inorgoglisce, la povertà è invece un grande luogo che fa spazio a Dio. Questo discorso tirato nelle sue conseguenze può significare anche che quando l'uomo è privato delle sue energie, sempre più ridotto nella sua capacità, quel posto lì potrebbe essere il grande posto dove Dio si muove. E allora vi leggo questa parola che a me piace moltissimo. Quando saremo veramente soli, abbandonati forse dalle facoltà che ci mettono in comunicazione con gli altri, cioè penso a una situazione di coma, ma nell'apice del nostro essere avremo ancora la capacità di comunicare con lo Spirito, forse per quei momenti è riservata la comprensione suprema dei misteri di Cristo. Il Signore ci illuminerà e consolerà. In vista di quei supremi momenti dobbiamo invocare, e la nostra carne continuerà a invocarlo quando non lo potessero più le nostre facoltà. Essa, la carne, che avrà una vita spirituale e riposerà nella speranza. L'ho anticipato solo per dire una punta di arrivo, cioè questa idea che questa visione dell'uomo è una visione per Don Giuseppe religiosa, di fede, di abbandono in Dio, e che è una visione che riscatta anche quegli elementi che da un punto di vista umano forse sarebbero inaccessibili, cioè per noi forse la vita ha un suo significato un po' evidente per tutti quando può essere una vita spesa per il bene, spesa a edificare, ma quando la vita inizia a sfumare e tu sei con tutti i tuoi acciacchi o ti è successo qualche cosa oppure addirittura non hai più possibilità di comunicazione, anche per noi, non solo per un pensiero consumista un po' più, ma anche per un pensiero, per un uomo qualsiasi, puoi chiederti ma ha senso questa vita, no? Ecco, per Don Giuseppe sì, potrebbe essere anzi il momento più grande, più alto, da cui ad esempio una grande istruzione all'accompagnare alla morte i nostri fratelli, le nostre sorelle, un'esperienza. Io quando entrai in monastero una delle cose che mi stupì di più era questo aspetto dell'accompagnamento alla morte, questa partecipazione della comunità, di non lasciare solo una persona, di essergli vicino, di pregare, di vigilare. Ecco, per tenere quel parallelo che facevo prima, la dimensione individuale e la dimensione ecclesiale, anche per la dimensione ecclesiale c'è una fecondità del venir meno. C'è un testo di Don Giuseppe, proprio quello lì, nell'Eucaristia nella città, nell'88, dove dice in fondo la Chiesa con l'Eucarestia, che è questo corpo spezzato, si annuncia la morte del Signore. In fondo la Chiesa dovrebbe pensare che annuncia anche la propria morte e non dovrebbe avere timore di questo. Cioè, è l'opposto della Chiesa trionfante che piano piano sempre di più si ingrandisce, si ingrossa, conquista territori, persone, consensi. Ma nella Chiesa che sempre più invece si affida a Dio e può anche conoscere delle strade di grande umiliazione, di grande ridimensionamento. Questa vicenda di annullamento, come per l'uomo è la morte, può anche essere l'esperienza ecclesiale di una riduzione. E lui direbbe in altre parole è la croce, è questo il nome di questo fenomeno, è una dimensione che bisogna comprendere nella dimensione spirituale come una grande via di Dio, non la contraddizione della via di Dio. Ecco, però adesso ho fatto già un salto, no? Parlavo dei presupposti, della vita di grazia, poi sono arrivato a una consumazione della vita e anche un possibile esito di una vita ecclesiale, che l'importante sarebbe per Don Giuseppe non che una persona muoia perché, come si può dire, muoia soffocata dal suo mangiare, no? Muoia per aver speso tutte le sue energie, no? E così anche non è che se una chiesa muore per la sua il suo orgoglio, la sua incapacità di ritrovare delle linfe di vita, ma essersi così ingrassata di sé e persa dalle vie di Dio, questa è una chiesa che ha bisogno di una riforma, non è una chiesa che ha bisogno di dire sto morendo perché è la croce, non so come dire. Noi stiamo vivendo un momento, dico una cosa che non c'entra quando c'entra, veramente c'entra, però ora lo dico come mio pensiero, poi torno anche su Don Giuseppe. Viviamo certamente una stagione ecclesiale dove la Chiesa mostra tanti suoi peccati anche, magari anche tante cose sante che non emergono, però il peccato emerge e c'è, non è che si possa dire che non c'è, di soldi, di immondezze, di vicende, di pedofilie, tutte quelle cose di cui noi siamo evidentemente a conoscenza. Non è che se ora una persona rifiuta la Chiesa perché è rimasta inorridita da scoprire, diciamo, tanti scheletri negli armadi, questo io possa dire che è l'itinerario della croce, no, è l'itinerario del tuo peccato, non è l'itinerario. Poi può darsi che il Signore utilizzi anche il tuo peccato smascherato per umiliarti, però prima di tutto devi capire che è il tuo peccato. Ora non so se questo discorso mi sono un po' ingarbugliato perché sono uscito un po' lateralmente dal filo, ma ci ritorno sul filo perché su qual è il cammino del credente e qual è il cammino della Chiesa. Certamente Dossetti ha detto tantissime cose e una di quelle è l'importanza sarebbe di un rinnovare le vie della Chiesa attraverso un ritorno alla Bibbia, un ritorno alla Scrittura, letta, riletta, e un ritorno al primato della grazia, a una vita sacramentale, a una capacità di cercare le tracce di Dio. Serve per lui fondamentale che un rinnovamento della Chiesa non partisse sul fatto di dire seguite me, mai fatto Don Giuseppe questo, io sono molto più intelligente, tutti quelli che sono arrivati fino adesso sono dei cretini, siamo alla catastrofe, seguite me, che no, la Chiesa ha sempre si è sempre rinnovata tornando indietro al Vangelo e a Gesù, e anche Don Giuseppe fa così, indica sempre la sorgente, non è che indichi se stesso, no? Quindi la parola di Dio, il Vangelo, il modo di vivere della prima comunità cristiana, e quindi auspica un cammino di rinnovamento in questo senso qua, di conversione, che parta da alcune scelte precise. Lui pensa che un'anima per mettersi in questo cammino abbia bisogno di deciderlo. C'è un testo che lui dice, bisogna a un certo punto sposarsi, non si può vivere solo di esperienze spirituali, di turismo spirituale, che vedo tante cose belle. Nella vita dello spirito, se vuoi veramente procedere, a un certo punto devi impegnarti, devi... E dice, ad esempio, ognuno, quel testo lì, ognuno deve guardare a quale via lo spinge il suo cuore e poi scegliere quella con tutte le sue forze. Escludo ogni pretesa che la via da me seguita, a questo punto era monaco qua, quindi con l'abito, dire che il vero cristiano è il monaco, escludo questo. Escludo che questa sia l'unica forma di servizio a Dio. Ma credo che a un certo punto bisogna porre fine alle esperienze, scegliere e sposarsi con una decisione forte e definitiva. Al termine di ogni via, se è seguita, ripeto, con umiltà e con splendida incondizionata di se stessi, c'è la scoperta dell'amore del Padre per noi in Cristo. Questo mistero non può essere avvicinato con la mente soltanto, ma con tutto l'essere, perché investe tutto l'essere nostro. Era un pensiero questo radicale per lui, cioè l'uomo ha bisogno, se capisce che tu ti cerca, hai bisogno di, quando ascolti una parola di Dio, obbedigli, ma obbedigli con tutto te stesso. È una, sempre per dire qualche elemento del suo modo di sentire il cammino spirituale, dice, è raro anche che ci siano delle luci molto lunghe, può esserci nella vita qualche volta che tu dici, ecco, veramente questa persona qua io la amerò per sempre, lo cogli, oppure io la mia vita è per i poveri, la mia vita è non so per combattere l'ingiustizia. Ci possono essere dei momenti in cui uno ha una luce più forte sul suo percorso. Ma dice, sono rari, ma non manca mai la luce di Dio sul primo passo che puoi fare. E questa luce devi chiederla, e quando la percepisci devi fare quel passo lì. Anche nelle situazioni più complesse, e nella vita ci possono essere situazioni molto complesse, veramente, dove ogni passo in un certo senso può essere sbagliato, ogni situazione... Il primo passo te lo... La grazia di Dio te lo mette sempre davanti, e se comprendi cos'è oggi la cosa che sarebbe però giusta, piccola ma che sarebbe giusta, devi farla. È un po' simile a questo discorso, a questa parola che ho letto prima, no? Non vivere di esperienze, ma a un certo punto scegliere. Questo è vero complessivamente di una vita che si butti, e anche nel passo passo, se capisci una cosa giusta di questo momento, falla con forza. Nell'ambito ecclesiale lui ha creduto che appunto si dovesse vedere una difficoltà e fare delle scelte, e ha sempre pensato anche fino alla fine che fosse la cosa veramente forte in ogni momento. Sarebbe sempre stata quella di che qualcuno iniziasse un cammino di sequela radicale, di mettersi a seguire il Vangelo con forza. Però, dato che il tempo secondo me poi scappa, voglio dire una cosa rispetto al concilio, perché nell'itinerario di Don Giuseppe c'è nel 55 la fondazione della comunità religiosa, la nostra comunità. Poi, poco dopo, l'Ercarlo lo cerca per le amministrative del 56 a Bologna. Nel 59 diventa prete e nello stesso tempo viene indetto il Concilio Vaticano II da Papa Giovanni. E Don Giuseppe Dossetti, diventato prete, nel 62 viene chiamato da Lercaro e quindi partecipa direttamente, va a Roma per il rito di Lercaro, poi diventa segretario dei quattro moderatori, ha un ruolo impensabile, importantissimo. Poi dopo, quando c'è un certo malumore su questo prete, che non è mica un vescovo, è un prete portato da un vescovo che era molto importante, Lercaro ha avuto un ruolo, però era pur sempre una persona laterale. Quando sente che c'è un certo malumore, lui si tira indietro. Ma l'esperienza del Concilio è un'esperienza per Don Giuseppe importantissima, appunto come esperienza di rinnovamento della Chiesa, l'importanza che la Chiesa si rinnovi. E allora volevo leggere una cosa, perché in un periodo come questo, dove per certi versi c'è un papato che finalmente sembra riprendere l'ossigeno del Concilio, cercare veramente una applicazione, però c'è anche un fronte molto forte di opposizione, no? E il fronte di opposizione sostanzialmente non è poi un fronte di opposizione a Papa Francesco, lo è, ma ancora di più alla fine è un'opposizione al Concilio. Il Concilio è sentito come la grande ferita. Allora mi piace riprendere un pensiero di Don Giuseppe, perché lui dice del Concilio questa cosa qua, vi dico l'idea, perché il Concilio, siamo anni 60 e Don Giuseppe muore nel 96, quindi vede tanta strada fatta dopo, no? Lui dice, facciamo attenzione, non è che le difficoltà della Chiesa di oggi, anni 80-90, dipendono dal Concilio, le difficoltà esistevano già prima. E ne fa un elenco, quello che volevo leggere. Le difficoltà nella Chiesa sono precedenti al Concilio, anni 50 si evidenziano tutte, a partire poi nell'ambito morale di tutto quello che può essere legato alla scoperta della pillola, a una etica, a una sessualità che si muove in autonomia molto più forte, le crisi delle vocazioni, tanti elementi, lui dice, c'erano già tutti quanti. Il Concilio, non dobbiamo sbagliare la prospettiva, non è la causa della decadenza, è stato il tentativo della Chiesa di affrontare quei problemi. Magari un tentativo che non è stato sufficientemente radicale, perché ancora la Chiesa, insomma, si sentiva abbastanza forte, forse non aveva la percezione di quanto grave era la situazione, dice di questa parola, è ancora il Concilio si è ancora svolto in un regime di cristianità, in un tempo in cui la Chiesa si sentiva solida e anche appoggiata dalle istituzioni, mentre oggi la Chiesa deve sempre più riconoscersi una Chiesa di minoranza in un contesto che non è cristiano, deve viversi così, non una Chiesa di potere, no? Però il Concilio è stato alla ricerca di risposte alla crisi, non è stata l'origine della crisi. Però vi voglio leggere, scrive, parla così perché è una relazione che lui fa nel 94 a Reggio Emilia sul Concilio. Vero è che nei 13 anni dalla guerra al Concilio erano maturate ormai tutte le caratteristiche più forti e determinanti o più lamentate dell'era attuale. Mi pare che alcune debbano essere espressamente accennate. Era l'era planetaria e spaziale, con la tendenza all'universalizzazione dei problemi e alla interdipendenza delle varie entità nazionali, politiche e culturali, con una forte prevalenza di qualche potenza egemone e con la relativa crescente dipendenza delle potenze piccole o medie. Era l'era atomica, era l'era di un divario sempre più accentuato tra ricchi e poveri. Si evidenziava l'Occidente come una società opulenta che, mentre eleva e propone l'esempio di uno standard di vita sempre più largamente al di là dei bisogni vitali essenziali e crea modelli, sembra anche arroccarsi sempre più su se stessa e abbandonare a una marginalità povera i paesi e i popoli altri. Era un tempo di inasprirsi delle conflittualità, era il tempo del diffondersi sempre più vasto e apparentemente irreversibile di nuovi costumi ispirati a un permissivismo involgente tutti i livelli della moralità. A questo proposito è importante notare che i grandi classici della cosiddetta rivoluzione sessuale sono anteriori al Concilio, come lo precedono certi progressi sperimentali della genetica e specialmente la cosiddetta pillola. La fragilità del diritto, il dissolversi della filosofia, l'appropriazione da parte di certi teologi di una quota di magistero spettante ai vescovi, la crisi del clero e delle vocazioni sacerdotali e religiose, certamente già iniziate in quasi tutti i paesi europei nel dopoguerra, prima del Concilio, anche se si è manifestata in modo conclamato dopo. Mi permetto però di ribadire quindi la mia idea, e cioè che anche per questa crisi erano già in atto prima del Concilio le cause più profonde e determinanti. Non leggiamo tanto. Quindi, qual è il desiderio di Dossetti? Io penso che il desiderio sia quello di buttarsi nell'avventura di scoprire il volto di Dio e per questo di mettersi in una dinamica personale ed ecclesiale, comunitaria, di umiltà, di attenzione, di ascolto di Dio, di percezione dell'opera di Dio che è più grande di te e per cui devi avere rispetto per le culture, per i mondi, per le ideologie diverse, per cogliere quegli elementi di luce che contengono, e in questa ricerca di Dio, con questi presupposti, porre avanti delle decisioni ferme, forti, che ti facciano prendere parte e che ti interiormente ti strutturino, ti diano una radicalità, un desiderio che ha dei punti fermi, per cui in certe situazioni tu personalmente possa dire, ammettere quelli che dicevamo noi, le tortuosità del tuo egoismo, le doppiezze, vederti e con forza invocare il Signore e scoprire la sua mano. E come Chiesa, ugualmente, osservare con lucidità le tue difficoltà e metterti in un cammino di rinnovamento, che è il Concilio, che è il dopo Concilio, che è una ricerca di rinnovamento delle strutture, dei pensieri. Questo io penso che sia la grande speranza di Dossetti, convinto che questo cammino, appunto, non è un'ideologia, è l'inseguire le tracce di un tu che c'è, per cui al fondo di questa strada ci possa essere la grande consolazione dell'incontro, perché io penso che potremmo anche dire che Dossetti è stato persona, un grande amante di Dio, e che una delle cose che noi tutti abbiamo, penso, secondo me abbiamo, tutti quelli che hanno conosciuto Don Giuseppe hanno amato di Don Giuseppe, è stata la sua libertà interiore, cioè di poter ascoltare te non per incasellarti in un suo progetto, facciamo l'esempio della vita di comunità. Quando io, prima volta che ho conosciuto Don Giuseppe, non sapevo neanche chi fosse, anche se è nato a Genova, però, la differenza da tante altre persone era di una persona che non cercava di dire pensi a una vita consacrata, sei uno che preghi, ma vieni da noi che ci serve da fare questo, ci serve da fare questo, sarebbe utile, poi noi domani andremo laggiù. Cioè, un'attenzione a te per inserirti in un certo organigramma. No, il contrario, La grande sorpresa, la grande bellezza di Don Giuseppe per me è stata quella di vedere una persona che cercava di capire in te le strade di Dio e dove Dio ti portava, per cui anche a dirti cerca laggiù, cerca là, mandarti altrove, non ingabbiarti, inserirti nella sua macchina. Eppure avendolo potuto fare, perché è una persona molto carismatica, ci sono anche delle frasi in quel testo, La coscienza del fine, il testo, sono appunti suoi di diario, dove lui mostra lo zelo con cui ha paura di accalappiare, di utilizzare la sua capacità di ragionamento, di organizzazione, di convinzione, per usare gli altri. E la sua, il suo zelo a dire devo non mai far così, devo dare l'uomo al suo Signore, non legarlo a me, no? Ecco, questo aspetto qua è parte di quella ricerca di Dio, cioè per se stesso cercare dove Dio lo chiamava, e per questa cosa qua poter fare delle scelte radicali, anche cambiare drasticamente dei contesti, potersi contrapporre. Tante cose di Don Giuseppe si potrebbero spiegare con questa sua ricerca di Dio solo, e quella frase che mette nella tomba, chiamato al giudizio di Dio, che può sembrare tetro. Lui dice com'è che deve essere la sua tomba, no? Battezzato nel giorno dell'Annunciazione, chiamato al giudizio di Dio, il giorno, poi ovviamente quello lì non lo sapeva, quindi lascia in bianco. Questa frase, chiamato al giudizio di Dio, che a me, quando l'ho letto, ho detto, mamma mia, sembrava appunto un po' tetra, credo che in realtà dica proprio questa cosa qua, che davanti agli occhi di un'anima, gli occhi che ti guardano sono quelli di Dio, non tante altre autorità, tante altre persone. La tua coscienza deve rispondere a Dio. Questo per me è uno dei grandi segreti della sua libertà interiore. Ma era anche una libertà che cercava negli altri, cioè di cercare la pista di Dio nelle altre persone, senza strumentalizzarla per sé. E quello che dovrebbe anche essere per la Chiesa, una Chiesa che non cerca tanto di sopravvivere a se stessa, ma di essere a servizio del mondo, di portare nel mondo una luce che ha donato, di trasmettere una luce del Vangelo, non di trasmettere se stessa. E questo, io mi fermerei poi qua, penso che sia stato uno degli elementi del fascino suo, cioè una persona che ha vissuto con questo grande desiderio dell'incontro con il Signore per sé, e cercare di educare gli altri a sperarlo anche per loro, portare le persone in una strada che fosse la strada di ogni persona, ognuno con la sua via, verso Dio. E questo per me è appunto, fa parte di quella, di quel fascino suo, e anche del nocciolo della fede, cioè che Dio è una cosa seria, la preghiera è una cosa seria, il dialogo con Dio è una cosa seria, spendersi perché le persone possano conoscere il Signore, la vita eterna, la bellezza del piano di Dio sull'umanità, e quindi la dignità di ogni vita, è sì, un grande insegnamento. Penso che sia stato così per chi l'ha conosciuto ben più presto di me. Quindi io mi fermo perché il tempo è finito. A servizio di Dio, credo che voglia dire proprio così, a servizio di Dio, non a servizio di me, araldo di Dio, ma a servizio di Dio come servi del Signore. Forse vi ho sbrodolato un po', va bene. Posso dire ancora una cosa? Cioè, io penso anche che in questa dimensione spirituale, ecclesiale, di fede di Don Giuseppe, è anche stata una persona scomoda, perché questo primato di Dio, della verità di Dio, che ridimensiona e relativizza il singolo, la Chiesa, e che anche continuamente ha bisogno, porta a cercare di rimettersi sempre in discussione per seguire le piste di Dio, non per seguire i tuoi progetti. In questo Don Giuseppe è stato certamente, io credo, anche una persona scomoda, anche una persona che poi dopo era difficile da tenere, ed effettivamente io credo che abbia avuto due aspetti nel suo itinerario, che normalmente si pensano opposti, invece io credo che lui abbia mostrato la forza della compatibilità, cioè un uomo libero e un uomo anche obbediente. Cioè, io credo che sia vero che è stato anche una persona obbediente. In certi momenti lui, dal caro, da questo, da quello, dal Papa, cioè, ha avuto anche un senso dell'obbedienza ecclesiale. Nello stesso tempo un senso della libertà della coscienza, di un confronto leale, quindi anche capace di dire le ragioni contro, di criticare, no? E io penso che queste due cose sono non di loro natura contrapposte, credo che siano compatibili, almeno secondo me ha insegnato così, nel senso che quando l'obbedienza è un'obbedienza istituzionale, se io al mio vescovo dico sì perché è il vescovo, alla fine lo prendo per cretino, cioè è solo per ipse dixit, invece penso che un'obbedienza vera, un'obbedienza che mostra anche in certe situazioni un parere diverso, si offre a un confronto, dice una difficoltà, capace poi magari all'ultimo anche di rimettersi, però che prende sul serio l'altro, non che lo appiattisce solo su un rapporto gerarchico oppure e così anche non solo rispetto alla gerarchia delle persone, i superiori, ma anche rispetto al pensiero teologico, alla dottrina, sempre è stato una persona in ricerca, perché appunto Dio non lo riesce a esaurire in una forma, quindi l'ascolto della parola di Dio significa anche continuamente ripensare alle cose, e anche questo aspetto da un lato è destabilizzante, cioè non si riposa mai su una definizione tac 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 che impara a memoria, continuamente cerca un approfondimento. Questo aspetto qua ha anche lui, questo aspetto quindi intellettuale, ha anche un aspetto destabilizzante, dire su questo argomento abbiamo bisogno di andare più in profondo, quante volte, no? Ma quando parla a un certo punto nell'intervista con Bailam, dice: ma noi non abbiamo neanche saputo più difendere i valori più importanti, sull'aborto, sul divorzio, su cose anche importantissime, l'aborto, lui dice: abbiamo fatto delle battaglie di retroguardia, abbiamo solo ripetuto delle formule, quando avremo bisogno invece di riguadagnare altre motivazioni, scavare di più sul pensiero, riguadagnare una profondità nuova per riuscire a entrare in dialogo con le menti che si interrogano su questi argomenti. Non so, dico il divorzio perché è anche più facile, no? Cioè, non è che io solamente posso rispondere al divorzio dicendo: ma il Signore vuole l'indissolubilità e dice nel Vangelo l'uomo non divida ciò che Dio ha unito, no? Non posso pensare che una formula ripetuta taciti la difficoltà di un'anima che gli è saltato, non riesce più a comunicare con suo marito, con sua moglie, si è innamorato, si è perduto, si è cascato, tutte le dinamiche di una società moderna complessissima. Non posso dire: ma sono tutti pensieri vani, perché la dottrina vera è il matrimonio dissolubile. Don Giuseppe certamente ha creduto moltissimo alla grazia del matrimonio, la grazia sacramentale, no? Ma significa però continuamente riscavare che cos'è questa grazia e come si fa in una situazione di crisi a ritrovare quella grazia, a riattingerla, quali sono le piste perché due persone in tutta la contraddizione della loro vita si possano ritrovare. Cioè c'è stato questo suo continuamente interrogarsi, da un lato è stato destabilizzante, dall'altro indicava anche una strada per poter rimanere in dialogo con il mondo e con le difficoltà o intellettuali o morali o strutturali. Quindi io credo che la dimensione spirituale di Don Giuseppe, il suo servizio a Dio, sia quello di pensare che ogni stagione, ogni generazione ha la capacità di comprendere il piano di Dio per la sua epoca, ma questa non è nell'attaccarsi a delle formule ferme, ma nel continuamente rimettersi alla ricerca. E anche in questo, sempre quell'intervista a Bailame 93, dice: convocate giovani menti, formatele. Cioè il pensiero che appunto, forse per una stagione ecclesiale come la nostra, non è guardando all'indietro dicendo ma abbiamo perso la sacralità, abbiamo perso, non so, un tempo c'era più rispetto. Non è guardando all'indietro che possiamo uscire dai nostri problemi, è approfondendo e prendendo le sfide di oggi e le domande che vengono poste oggi e cercando nuove possibilità di risposta, nuove luci, nuove... Così era, solo perché forse nella mia... vi ho riempito di cose, ma forse questo aspetto di un Don Giuseppe che è anche stato scomodo, forse poteva essere stato meno evidente. Io penso che da un lato possa esserlo anche stato, lo è anche stato, tanto che ha avuto tante difficoltà, e nello stesso tempo io penso che abbia invece nel suo più profondo avuto e a noi insegnato un grandissimo amore della Chiesa, un grande senso della Chiesa e un grande sforzo proprio per la vita della Chiesa, non per buttare a mare la tradizione, l'istituzione, la dottrina, no, un grande sforzo di freschezza.
Faccio un'altra domanda, oltre a questa qui, dopo se vuoi rispondere, vorrei sapere che tu spendessi qualche parola sul rapporto di Don Giuseppe, di Giuseppe Dossetti, con le religioni orientali, con l'Islam, ecco, se riesci a...
Didi?
Ah sì, se no non si sente.
No.
Ma la mia domanda è piccola, ben breve. Vorrei capire come lui, che è stato così scomodo, lui, allora adesso
un po'.
Allora, lui che è stato così scomodo, diciamo, come si rapportava con il mondo degli scomodi, delle persone che vivono nella sofferenza, con i poveri, con i marginati? Ecco, volevo chiarire questo lato. Grazie.
Beh, per Vincenzo, cioè, in un certo senso il suo andare a una vita monastica nel 55 è precedente alle dimissioni di Lercaro, così 68, è vero che poi dal 55, quello che prima dicevo, 59, poi il concilio, poi Lercaro lo chiama per l'applicazione del concilio, e fino al momento delle sue dimissioni Don Giuseppe è molto, sì, era già monaco, però nel suo tempo è stato molto coinvolto dentro alla Chiesa bolognese, e quando ci sono le dimissioni di Lercaro è vero che in un certo senso Dossetti ritorna nel suo, nella sua dimensione monastica, che esisteva già, però che da quel momento riesce anche a fare più, insomma, si defila rispetto a tanti incarichi che aveva avuto fino a quel momento. Io penso che cioè, lui l'ha vissuto certamente così, nel senso di averci creduto sia al concilio sia all'applicazione del concilio in diocesi, aver anche però, come in altre occasioni, creduto che se era successo questa cosa qua, se Lercaro era stato dimissionato, se lui, Dossetti, era in qualche maniera sentito come un peso, non avrebbe dovuto difendersi, avrebbe dovuto, diciamo, ricollocarsi basso. E quando Lercaro, prima di lasciare definitivamente la diocesi, gli dice: io voglio mettere al sicuro la comunità, dimmi come posso fare, che voglio garantirla, che non succeda che poi, fatto cadere me, vivi, possa essere un obiettivo, insomma, possiate avere delle difficoltà, Don Giuseppe dice: non faccia assolutamente niente, se il Signore vorrà che viviamo, vivremo, no? Non chiede nessuna garanzia di riconoscimento, di giuridico, perché in fondo la comunità è una cosa piccolina, che appunto il vescovo avesse detto: ma io non vedo bene questa vostra comunità, non permetto più che si celebri l'Eucaristia, avrebbe potuto esserci una. E quindi, in un certo senso, secondo me, lui vive così, vedendo quello che succede con gli occhi, ma come suggerisce Lercaro, c'è una bellissima, ci sono dei testi bellissimi dell'epistolario Lercaro Dossetti. Io non ho ancora visto ora il libro che sta uscendo di Melloni, o comunque tante. Comunque, dove Don Giuseppe suggerisce a Lercaro di non difendersi, di non chiedere niente, di accettare e di cioè, da un lato, di dire i punti per cui ritiene un'ingiustizia le dimissioni e di non capire, dall'altro però, in concreto, di non chiedere nessun contraccambio, di dire: vabbè, do le dimissioni, però. Ecco, in questa dimensione di un Don Giuseppe che crede alla povertà, crede a una via di umiltà, crede anche alla necessità di fare dei passi indietro, e se ti senti di peso anche di poterti mettere in un profilo molto più defilato, qual è il rapporto con l'emarginazione e con il mondo dei poveri? Secondo me, dunque, faccio prima una piccola premessa. Don Giuseppe era di famiglia sostanzialmente benestante, non erano tanto ricchi, però è di un ambiente che non era povero. Conosce poi i poveri lì a Reggio Emilia, soprattutto con Don Torreggiani. È una persona che certamente ha saputo parlare con i poveri, con le persone incolte, ha saputo, diciamo, riallinearsi con persone più diverse, grandi intellettuali e grandi ubriaconi. Quando nasce la comunità nel 55, si vuole collocare con gli emarginati. La casa iniziale di Don Giuseppe di Dossetti, che non era prete, monaco, è una camera in affitto nei casoni, e quindi ambiente della periferia di Bologna. Lui e Don Efrem in camera in affitto, e le sorelle uguali, che poi, con questa vicenda delle suore, due che abitano in una casa dove il padrone ubriacone e ladro è in galera, poi arriva la come si dice, una sanatoria, vabbè, comunque, insomma, esce di galera, e quindi arriva questo uomo in casa E queste due, che erano poi giovani, in camera in affitto, iniziano a dire: ma adesso come facciamo? A aver paura, no? Sor Lucia dice a Sor Agnese: come facciamo? Adesso ci chiudiamo in camera. E Sor Agnese dice: no, invece è il contrario. Quando arriva a casa parliamo, salutiamolo, vabbè, ora ha tanti aneddoti, quindi si collocano anche gli inizi della comunità, poveri tra i poveri. La comunità poi, con Don Giuseppe, che è lui che ha fatto fare questi passaggi, è rimasta così? E no, si è più strutturata come una comunità monastica e di preghiera. E anche Don Giuseppe stesso, dov'era la sua povertà? Nel servire i poveri, forse se avesse dovuto mettere a letto un ubriacone, se l'era fatta addosso, forse non avrebbe saputo molto come muoversi. Un po' sì, veramente, perché ha fatto anche delle cose, però non è l'esempio dell'uomo, del missionario di strada che spende, si consuma. È stato più un uomo di pensiero, un uomo di preghiera, come dice Michele, che faceva paura quando pregava Don Giuseppe. E io credo che dobbiamo prendere sul serio questo suo senso dell'esistenza di Dio e del tu e della forza della preghiera. Cioè lui ha creduto di non deflettere dal suo della sua militanza per la società civile, della lotta partigiana, della lotta politica, di non essersi isolato da quello, detto di dire vabbè adesso ora cerco la mia santità, di aver pensato di rimanere nella stessa frontiera, però dove se prima erano le sue mani, la sua testa, i suoi discorsi, le scelte politiche, le campagne elettorali a portare avanti una lotta per i poveri, ha fatto poi un passo più nella intercessione, in un mondo della preghiera. Ecco, questo per alcune persone può essere incomprensibile, cioè anche questo può essere una persona destabilizzante, Don Giuseppe, a dire ma in fondo però Don Giuseppe poi non è stato lì con i poveri, ha fatto il monaco fuori. Io penso che nel più profondo invece sia stato molto solidale, molto vicino, però il punto fondamentale, credo, ora rispondendo così a prima vista, credo che lo si debba cercare in quell'elemento che è la sua vita di preghiera e in un altro elemento veramente, che è la sua paternità. Cioè lui ha pensato che la sua vita, il Signore via via la portava sempre di più da quel lato lì, di una preghiera, di una vita di intercessione, di celebrazione dell'Eucarestia, ma nella sua paternità spirituale ha indirizzato tantissime persone al mondo dei poveri e a vivere tra i poveri, dove vedeva che c'era una chiamata e c'era una comunità, appunto per dire, ma anche voi potreste raccontare un sacco di cose di una vita dove ha indirizzato delle persone che pure avrebbe forse potuto dire ingrossiamo le fila della piccola famiglia annunziata, invece ha detto ma se c'è un carisma con gli handicappati, c'è un carisma con l'emarginazione, lavorate lì, se c'è uno spazio politico impegnati. Quindi penso che nella sua strada dobbiamo cercare, nella radicalità di una vita di preghiera che non si è mai dimenticato, né dei poveri, né delle guerre, né del male, insomma tutti i temi, sempre. E dobbiamo cercare nella sua paternità, nella sua ricerca intellettuale, nel suo indirizzo delle persone, ad avere generato figli che erano in mezzo ai poveri. Se lui non ha cambiato il pannolone al vecchio che si faceva addosso, molti suoi figli hanno cambiato molti pannoloni. E per l'Islam e le religioni orientali io penso così, che da un lato ha sentito la forza, ad esempio con l'Islam, tutto il tempo che ha fatto a Gerico, in Terra Santa, l'impressione di questo mondo monoteista, la preghiera dell'Islam, la fedeltà nella preghiera, e quindi una grande un senso della grande dignità dell'Islam, come anche della grande dignità delle religioni orientali, un grande senso anche della profondità di questi mondi culturali diversi dal cristianesimo. Anzi, tanto che rispetto al mondo orientale, i tempi che lui soprattutto è andato in India, ha fatto un giro più ampio, però i tempi poi magari dove si è speso di più è stato dei tempi in India, o dove ha mandato dei suoi monaci, è stato all'India soprattutto, e un senso di questo mondo come un mondo che ha una profondità di pensiero, di riflessione molto maggiore dell'Occidente, un senso anzi di quanto siamo ridicoli, quanto siamo anche quanto poco abbiamo espresso di valore spirituale nella nostra società, molto, molto appunto scappa l'aggettivo, comunque molto superficiale, no? Molto consumista, molto. Ecco, nello stesso tempo, quindi un senso di dignità, un senso di percezione della forza di queste culture, un senso di quindi dover comprenderle, non doverle combattere in forma, come poteva essere un tempo. Allora io devo cercare con l'Islam di avere la predicazione anti-Islam, che dica, contrapposta alle tesi di una religione che non è quella cristiana, le tesi cristiane. Fammi un formulario, diciamo, dei mantra che devo tirare fuori per contrappormi a altri sistemi di pensiero. Lui non ha sviluppato questo aspetto controvertista, ha sviluppato invece uno sforzo per studiare le fonti di queste grandi religioni, quindi ha mandato i suoi a studiare, a leggere il Corano, a conoscere gli Hadith, o a leggere tutti i vari testi dell'induismo, del buddismo. Il grande sforzo di quando la comunità è potuta stare in India è stata anche quella di andare alle fonti di queste religioni, per cercare di capire la forza spirituale, il patrimonio di pensiero. Nello stesso tempo ha anche creduto che l'incarnazione, cioè l'elemento centrale della fede cristiana, di che cos'è la Trinità, che cos'è l'incarnazione, ha sempre pensato che fosse un elemento che avrebbe avuto bisogno di essere portato di fronte a questi mondi culturali. E lui ipotizzava ad esempio questi punti eucaristici, non andare con la comunità, non so, mandare 5 frati in India, in Cina, a mettere su una comunità che poi si allargasse, che poi portasse delle strutture, ma sempre pensato a delle piccole comunità che si inserissero nelle zone anche poveri, che vivessero in quella maniera e testimoniassero però la loro fede, la nostra fede cristiana, cioè di fronte a questi mondi altri, da un lato studiarli, conoscerli, dall'altro professare la tua fede, e vivere la tua carestia, vivere la tua preghiera, e quando siamo in nostre presenze tuttora in ambiente islamico, i musulmani sanno che tu a quell'ora lì sei in chiesa per il mattutino, in quell'altra ora per terza, per sesta, e non è che ti nascondi, l'abito ce l'abbiamo sempre, non nascondersi, ma semplicemente per opporgere la tua fede, non, riprendendo un pensiero che è di San Francesco, quello, no? Direi come primissima, quindi un senso della dignità, della forza di questi mondi, e dall'altro anche di un dovere di testimoniare la tua fede.